Non dico tanti, Andrea Maiocca, ma una fammela prendere. Una chiusura fammela prendere, fammi arrivare preciso. Mi raccomando, ti voglio dall'altra parte carico, concentrato. Però adesso è venuto il momento di ritornare un po' all'inizio, cioè a quando parlavamo con voi e basta. Abbiamo fatto una bella chiacchierata anche con Massimo Brambati, Alessio Tacchinati e Gigi Cagni. Abbiamo snocciolato i temi, sono venute fuori tante riflessioni vostre. Allora, altro filo diretto con voi, prima di avere, come sempre, in chiusura il direttore Mario Sconcerti, col quale andremo a sintetizzare un po' tutti i temi di giornata. Questa è sempre Maracana su TMV Radio, Vincenzo Manangio, Cinzia Sant'Angela, Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro. Voi, soprattutto voi, i vostri audio, vai col primo, play.
Ciao Enzo, Alex a Dublino. Bello. Sì, dai, vieni qua, ci sono 12 gradi oggi, un po' di pioggia, vento, c'è cioè, qui tutto, dai.
No, un po' per di
ora.
Qua.
Alex,
no, un
per
un
ora.
Un po' di più, 16-17,
quasi dai. 16, ieri 12 e si stava una favola. Voglio di me, Alex, chiamami quando stai a meno 12, però vabbè, là, insomma, il clima è sempre
andare,
meraviglioso.
Dovresti andare dove è il nostro Gianni in Canada, a meno 1.
Il problema è che, mo, secondo me, a viaggiare e a spostarsi è un po' complicato per tanti motivi, quindi fateci risolvere questo problema e poi Alex, promesso, che ti venga a trovare, anche perché immagino che lì si beve anche una birra fantastica. Diteci le vostre bellezze locali, le temperature e tutto il resto. Noi andiamo avanti con il prossimo audio.
Giovanni da Bari.
Ciao Giovanni. Cinzia.
Ci mancava Giovanni. Un po' che non lo senti.
Sentito parlare di Maradona.
Sì.
Facendo riferimento ai giorni nostri, con il Covid, Maradona 20-30 anni fa ha giocato sempre positivo, è stato sempre positivo in tutti i sensi e nessuno l'ha fermato.
Vabbè, adesso questa poi è la solita la storia
per poter giocare. Vabbè, ho fatto
vabbè, andiamo avanti con il prossimo, dai, prossimo audio.
Ciao ragazzi, sono Arian da Milano.
Arian
su Juve Napoli.
Sono
presi 10 giorni per decidere e non decidere. Alla fine daranno una piccola penalità facilmente ribattabile con un ricorso che farà giustamente il Napoli.
Non gli togli
mai. Vai via, è andato tutto a posto.
Allora, io mi aspetto sinceramente, ecco, mo diciamo la nostra, Cinzia, ci mettiamo noi nei panni complicati del giudice sportivo. Io mi aspetto una decisione di buonsenso, anche se chiaramente poi il buonsenso fa a battaglia con quella che è la norma, la regola, per cui tu dici se applichi il buonsenso una volta ma lo devi applicare poi tutte le altre volte, quindi diventa precedente. Se vogliamo andare avanti col buonsenso, la partita la fai giocare,
certo,
per giusta causa non si è giocata, però dai una penalità abbastanza importante al Napoli laddove viene riscontrata un'irregolarità nel e non deve essere ribaltabile. Perché se viene fuori che dai 3 punti di penalità o 5 punti di penalità al Napoli, la partita la fai rigiocare, poi fai il ricorso al TAR sulla penalità e la penalità diventa un punto, diventa la classica chiusura a TAR a luce e vino. Ora, qua non è che qualcuno... poi devo rispondere a un ascoltatore. Qua non è che qualcuno vuole andare a penalizzare qualcuno volutamente. No, vogliamo il rispetto delle regole. E allora, caro Antonio, non sono Piccari, quindi mi prendo io la responsabilità, Vincenzo Marancio, tu dici, egregio signor Piccari, ritengo di saper leggere un documento ufficiale, stai parlando con me, Marancio, oggi ci sono io, e comprendere il contenuto, in nessun punto fa riferimento all'autorità locale, allora, del luogo della partita come da lei supposto, quindi secondo te, andiamo anche per logica, ma comunque ti posso assicurare che se ti leggi bene il regolamento, peraltro Antonio, se non ci fosse stato nessun dubbio...
è locale?
L'ASL è locale, cioè già questo ti
azienda
fa capire.
Azienda sanitaria locale,
appunto.
ASL.
Quindi vatti a leggere questo. Andiamo sulla logica. Qua nessuno vuole fare il maestro, il professore, però non lo fa nemmeno tu. Azienda sanitaria locale, ok? Locale a Torino, dove si gioca la partita, non c'era nessun impedimento, ok? Se per esempio, faccio un altro esempio, a Napoli maremoto, speriamo mai non ci sia, sono napoletano, figurati. Quindi, oppure alluvione, e la partita si gioca a Torino... si gioca regolarmente a Torino. Se invece devi giocare a Napoli e l'autorità locale ti dice oh vedi che qua c'è un problema anche di deflusso allo stadio, di arrivo allo stadio, non si può giocare, non si gioca. Stessa cosa per la vicenda sanitaria. Se dall'ASL, quindi locale di Napoli, dicono è un problema e la partita però si gioca a Torino, nel protocollo è indicizzato che a Torino dove si gioca ci deve essere il problema, che non c'era. Quindi il Napoli sa benissimo, altrimenti De Laurentiis non avrebbe mandato il messaggio ad Agnelli invece di mandarlo alla federazione. Non sarebbe stato oggetto di indagine se, come dici tu, bastava leggere le carte del protocollo, le leggi, è tutto chiaro, io vado a fare l'indagine. Di che cosa? se vado a fare l'indagine è perché proprio da protocollo non è stato rispettato il protocollo stesso, e quindi c'è un supplemento anche di indagine, vengono verificate quelle che sono tutte le carte che porterà il Napoli, le email dell'ASL. Sicuramente verrà fuori che l'ASL ti dice tu non puoi andare, cioè vai, però se vai vai incontro a questo tipo di denunce, sanzioni, che possono essere anche penali e sanzioni. Allora lì c'è giusta causa. Ma dopodiché dici perché l'ASL ha interrotto il Napoli? È stato rispettato il protocollo? Lo ripeteremo alla noia, quindi non vogliamo ripeterlo alla noia. Tra poco abbiamo il direttore Mario Sconcerti, ma ci sono anche altri audio? Un altro, vai, facciamolo sentire, poi ce n'è un altro che è arrivato anche adesso. Vai.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, Andrea da Castelfidardo. Ciao Andrea. Mi sbilancio solo sul discorso Schumacher-Hamilton.
Vai.
E mi permetto di dire che io sono nato e cresciuto a pane Schumacher, sono ferrarista da quando ero piccolo e quindi guai chi mi tocca Schumi, però in tutta onestà e sportività devo dire che Hamilton è in assoluto in questo momento colui che quando entra in macchina sembra imbattibile, non sbaglia più niente, per me è difficile dire chi era meglio o peggio, onestamente.
È una giusta considerazione. Beh, io in questo momento direi che Hamilton è un po' in Maradona, lo possiamo dire in questo momento, poi non di tutti i tempi, no, però francamente davvero sbaglia poco o nulla, possiamo dire. Quindi insomma, mi piace anche che continuate a confrontarvi con noi anche sul tema di Formula 1, che abbiamo, al quale abbiamo aperto anche Maracanà grazie all'intervento, all'intervista a Giorgio Teruzzi, confezionata questa mattina a Pianeta Sport da Gianluca Viscogliosi e da Jacopo Erba. Ci sono altri messaggi audio, vogliamo leggere? Un altro audio ancora? Vai.
Quella Enzo e Cinzia, Alex a Dublino, la birra locale qua e la Guinness, vabbè, ci sono anche altre,
lo so bene, lo so Alex, tranquillo, vai.
Non so se l'avete mai bevuta in Italia, non è molto buona, diciamo che è un po' diversa, è un po' acquosa, qua è buonissima invece.
Allora quindi, facciamo così Alex,
se venite mai qua fatemi mandatemi un messaggio, ci possiamo beccare.
Alex,
ciao.
Allora facciamo così, ti faccio proprio promessa in diretta, appena ci si può muovere io con la mia metà che ama le stesse cose che amo io andiamo a prenderci la birra Guinness originale lì a Dublino, ci vediamo, ci facciamo una bella fotina e la mettiamo sui social e ci ricordiamo di quando non ci si poteva muovere. Però
dobbiamo aspettare un altro annetto,
però dobbiamo collaborare ragazzi, perché per poterci riprendere la libertà che avevamo prima tocca anche a noi, quindi nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo.
Stiamo aspettando questo DCPM nuovo
che arriverà stasera,
dove ci sono delle limitazioni
sicuramente, quindi dobbiamo imparare a collaborare, siamo una comunità, diamoci tutti quanti una mano e vediamo un po' di uscire, e usciremo, ne sono convinto. Intanto usciamo dal 2020, perché mi sembra che bene non è andato, no?
Mancano gli
e ci
ultimi
siamo
mesi.
Però ci siamo, ultimi mesi, sembrava che non finisse
mai.
Duro. Sì, perché appena è cominciato, ragazzi, ma questo ci vuole ancora tempo? No, manca poco ormai, siamo a ottobre. Poi faremo un altro countdown come abbiamo fatto prima. Però noi adesso ci godiamo il direttore Mario Sconcerti, come sempre. Mario, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Mario.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Mario, c'è tanto di cui parlare. Ovviamente poi questa, tu già sai che si tornerà a parlare anche del verdetto di mercoledì del giudice sportivo, quindi ce la teniamo per ultima, perché altrimenti non se ne esce più e non riusciamo a toccare gli altri temi. Però oggi abbiamo parlato molto della nazionale, di una nazionale che ci è piaciuta per come ha giocato, non è riuscita a concretizzare quello che doveva concretizzare, eppure c'hai la Scarpadoro che è immobile. Allora la domanda è questa: è alla nazionale manca chi concretizza, o Mancini snobba troppo Immobile, o fa bene a farlo? Mario, che idea ti sei fatto di questa situazione?
Ma io credo che, certo, vedendo ieri, Velotti ieri non è andato bene, ma non è andata, è andata meno bene anche tutta la squadra. D'altra parte Immobile non è che abbia mai giocato delle grandi partite in nazionale. Io credo si debba insistere su questa strada. Ieri era la prima volta da quando c'è Mancini che c'era una squadra, che c'era una squadra al di sopra della media dei nostri avversari soliti. C'era già stata con l'Olanda, e con l'Olanda eravamo andati bene. Mm-hmm. Qui c'era una difficoltà in più perché era una squadra molto fisica, questa la Polonia. Per cui abbiamo fatto, è sembrato che si sia fatto un passo indietro, e forse l'abbiamo fatto, cioè non siamo riusciti a palleggiare con la solita facilità. secondo me non è un problema di perché di gol ne abbiamo abbastanza sbagliati. Cioè, si può parlare di Immobile vuol dire di parlare di qualcosa di corretto, certamente, ma al di fuori del tema. Ieri ha fatto un passo indietro tutta la squadra. Poi è chiaro che Immobile sarebbe un giocatore importante se desse in nazionale quello che dà di solito nella Lazio.
Perché non ci riesce, Mario? Perché non si sposa con l'idea di Mancini? Perché è un problema di personalità?
A diventare proprio la seconda, anche terza scelta, perché insomma ieri è stato preferito anche Caputo, che probabilmente forse è l'uomo più adatto
paradossalmente
per Mancini. Sì,
sì, secondo me sì, ma poi bisognerà vedere anche lui, perché siccome adesso sta meglio degli altri, è quello che si adatta meglio agli altri. Il problema di Immobile è un problema, non è adesso, Immobile ha 30 anni, in nazionale ha sempre reso poco. Ed è uno che ha reso poco ogni volta che è andato a giocare all'estero. Forse, probabilmente, è un grande giocatore nazionale, non è un giocatore internazionale.
Non è poco. Prima, Mario, a proposito di questo, parlavamo con
Gigi. Abbiamo avuto un precedente eccezionale sotto questo aspetto, nel senso di Pulici.
Sì.
Pulici che vince per 3 volte la classifica capocannonieri come Immobile, e in nazionale dava sempre poco, non riusciva mai a dare quello che dava i campionati. Ci sono dei giocatori, poi Immobile non è un centravanti d'aria, è un giocatore che se ne va per conto proprio, è un solitario. È un aggiratore, cerca di arrivare al tiro passando attraverso le fasce. È uno che sta bene, devi veramente giocare soltanto per lui. Non è la cosa più interessante che ho visto nella partita di ieri.
Infatti, che cos'è? Qual è stata la cosa più interessante?
Il centrocampo?
Ieri ho visto per la prima volta una squadra che aveva più difficoltà a palleggiare, a imporre il proprio gioco. Questo era cresciuto il tasso dell'avversario, la qualità dell'avversario,
quindi merito anche dell'avversario.
Certo. Abbiamo avuto più difficoltà, siamo stati meno, ma anche loro, è stata una partita potenziale ma non reale, nel senso che i due portieri non sono mai entrati in partita.
Mario, altro ragionamento che stavamo facendo con i nostri ascoltatori, con i nostri ascoltatori e anche con i nostri opinionisti. Il primo, che è quello che secondo me è più interessante, è questo, la domanda che ci hanno fatto: ma Jorginho e Verratti possono giocare insieme nel centrocampo di Mancini, in un centrocampo a tre soprattutto?
L'hanno fatto fino ad ora. Cioè, giochi con due registi e un giocatore che sta più avanti. L'hanno fatto fino ad ora, l'hanno fatto per 13-14 partite. Jorginho ieri non ha giocato bene. Jorginho, secondo me, Verratti ha giocato meglio di quanto scrivono i giornali, perché è stato l'unico che ha cercato di fare il vecchio gioco. Jorginho, io credo però che non si debba scoprire la nazionale ad ogni partita. Io credo ci si debba anche fidare di questa nazionale, che comunque non ha mai pensato di essere una nazionale vicina alle 3, 4, 5 che si stanno facendo meglio in Europa e nel mondo. Cioè, noi abbiamo un campionato, dei campioni del mondo che sono appena di là dalle Alpi, la Francia, abbiamo delle squadre come la Spagna, la Germania, il Portogallo, la stessa Inghilterra. I nostri riferimenti devono essere questi. Sono 2 anni, tutta l'epoca di Mancini, che abbiamo giocato contro avversari, abbiamo giocato bene contro avversari di altre dimensioni.
Qui tu dici la vera prova ancora non c'è, non era arrivata, arriverà, e lì faremo un po' le somme su quello che è davvero il potenziale di questa squadra.
Bisogna vedere quello che gli avversari consentono di fare.
Certo.
Ieri abbiamo cominciato a vedere delle difficoltà oggettive.
Gigi Cagni prima ci ha detto che probabilmente, anzi sicuramente, avremo delle difficoltà per via anche della nostra struttura fisica. La struttura fisica troppo poco
leggera.
Imponente, troppo leggera. Concordi anche tu, Mario?
Beh, rispetto a controavversari di questo genere, sì.
Ci rimbalzi un po' addosso.
Noi ci rimbalzi un po' addosso, anche se la qualità tecnica, nel momento in cui vieni pressato, la qualità tecnica è molto importante, perché devi saltare il primo uomo, devi saltare l'uomo del pressing a centrocampo, e per fare questo devi avere giocatori di qualità e soprattutto scambiarti il pallone. Ieri è stato più lento, meno veloce del solito il transito del pallone da un giocatore all'altro, da una linea all'altra. Insomma, sono partite che capitano, Non ho, per esempio, non avevo mai visto Belotti così fuori partita, il che significa che è un po' di colpa sua e un po' di colpa di chi non l'ha cercato. Ci sono stati troppi passaggi e troppi pochi tiri, praticamente non abbiamo tirato in porta, per cui ci sono stati, tutto è nato, quello che è nato dai tre cross di Chiesa, che anche lui non ha fatto una partita eccezionale, però se vai a vedere poi alla fine le tre cose importanti le ha fatte lui.
Però proprio di Chiesa ti volevo parlare, perché anche lui partita sottotono, e quindi abbiamo parlato anche un po' del giocatore Federico Chiesa nella Juventus. È un giocatore che secondo te, con Pirlo, con chiaramente anche i giocatori che ci sono lì eccetera, può fare un ulteriore percorso di crescita, o resterà, come ci dice qualcuno che ci scrive, un po' un potenziale inespresso?
Ma io credo che se la Juve ha speso 60 milioni, credo che delle idee su Chiesa chiare le abbia il dovere di averle. Secondo me la Juve farà molto bene a Chiesa, perché gli darà delle regole precise. Cioè, parlo proprio del club, prima ancora che di Pirlo. Il fatto è che Chiesa è un giocatore complessivamente disordinato e fa del suo disordine la forza, perché è disordinato per la propria squadra, ma è disordinato anche per l'avversario, quindi l'avversario non sa mai dove cercarlo. Guardate che ieri ha fatto tre cross, ha fatto tre scatti e tre cross a sua terra, e sono stati quelli che hanno creato più confusione. È un giocatore che deve avere campo mentre la nazionale gli porta il pallone sul piede. Non è il mondo ideale per servire Chiesa, però naturalmente anche Chiesa deve adattarsi alla nazionale. E ma teniamo conto anche di un'altra cosa, che Chiesa in questo momento sarebbe un secondo titolare della nazionale, perché se ci fosse Zaniolo giocherebbe Zaniolo, se ci fosse Bernardeschi a volte giocherebbe Bernardeschi. Cioè, non siamo davanti a un dominatore del proprio ruolo.
Questo sì. E può crescere, secondo te? O comunque non resterà, non riuscirà a esserlo un dominatore del suo ruolo? C'è un giocatore che...
Io credo che crescerà nel momento in cui finirà per capire tatticamente le partite, cioè quello che davvero si vuole da lui. Comunque ripeto, secondo me ieri lui è stato un giocatore importante.
Al di là di quelli che sono stati poi i voti bassi che ha avuto,
se noi si pensa, questo personalmente mi interessa poco, ma se noi pensiamo che Chiesa sia Douglas Costa, no,
ma certo,
è un altro tipo di giocatore, infinitamente più muscolare di Douglas Costa, però ha un tipo di scatto e un impatto sulle partite che spesso le spezza.
Mario, tanto ci sono altre domande.
No, quindi adesso vedremo un po'. Un attimo, la mia curiosità è, comunque Mancino, vediamo che sperimenta, Però le idee chiare lui già ce l'ha bene in testa, direttore?
Sì, io credo di sì. Credo che gli manchino, come sempre, come tutti. Cioè, quando tu arrivi a qualche mese dall'avvenimento, non c'è commissario tecnico che non abbia le idee chiare. Si lascia due, tre giocatori, ma più due che tre. Si lascia due, tre giocatori che gli devono uscire dal campionato, se ci sono. Questo tipo di giocatori, ma per il resto la lista dei 23 ce l'ha già bene in testa. Basterebbe sommare una squadra più un'altra, perché abbiamo giocato due partite con due formazioni completamente diverse. Se vuoi cercare la lista, la cerchi lì.
Abbiamo prima parlato anche con Mister Gigi Gandhi, venuta fuori insieme anche a Brambati e Alessio Tacchinardi, una simpatica intuizione. Comunque abbiamo chiacchierato sul ruolo del leader difensivo e lui ci faceva notare, il mister, che probabilmente, se noi vogliamo intendere come leader difensivo il giocatore che ti dà la carica, e ce ne sono anche magari, non lo stesso Chiellini lo è, però se vogliamo identificare nel leader difensivo colui il quale fa già l'allenatore in campo, ce ne sono pochi. Sei d'accordo, Mario? Il ruolo del leader,
anzi, probabilmente
in una squadra,
non ce ne sono
forse
più,
forse addirittura non ce ne sono più. È una cosa che manca nel nuovo calcio, un giocatore che ti sappia anche guidare in campo, come facevano magari qualcuno, non tutti, in passato.
Ma io credo che Bonucci e da Sergio lo sappiano fare. Ieri ho visto Bonucci fare una buona partita. Mi sembra che si sia un po' troppo pessimisti su questa nazionale. Ha fatto 0-0 in Polonia, cioè,
su un campo veramente ai limiti della decenza,
sì, dobbiamo dire. Tanti hanno posto proprio la difficoltà del campo.
Quando sei tecnico,
no, io non vedo il problema del leader in difesa. Peraltro ieri praticamente debuttava Emerson dopo tanto tempo e aveva delle difficoltà perché doveva semplicemente presidiare una fascia abbastanza vuota, perché Pellegrini poi rientrava, ha giocato sempre dentro il campo. Anzi, ho visto per esempio la posizione di Pellegrini, che è stata una posizione interessante, perché andavano in avanti tutte e due le mezze ali, cioè quasi a turno, e a volte anche tutte e due insieme, sia Pellegrini e Barella. Ieri c'è stata una difficoltà di Jorginho, a tratti anche di Verratti, ad arginare le ripartenze loro, perché quando loro ripartono sono degli armadi che ti travolgono. Questo è il problema fisico. Sì. Ma ricordatevi, personalmente ho sentito tanti giocatori piccoli e agili che amano giocare contro quelli grandi e grossi, perché vuol dire che da una parte perdi il contrasto, ma nel pallone non ci deve, no, non è che deve esserci per forza il contrasto. Se tu sei più agile, lo salti il grande e grosso. Ci sono delle situazioni più favorevoli all'agile e altre più favorevoli al fisico grosso. Ieri abbiamo sofferto in un paio, cioè, per dire, Lewandowski, che è alto, grande e grosso, non ha preso palla.
Anche questo.
C'è stato questo Madur che ci ha messo in difficoltà spesso nel mezzo del campo, perché Jorginho aveva difficoltà, era continuamente pressato, e non era Jorginho perché quello è il suo mestiere, fare un passaggio di 3 metri e farlo bene. No. Aveva qualcosa per cui non è andato bene, ma andare a cercare il problema della nazionale dove problemi non mi sembra ci siano.
Ti sembra un po' eccessivo, diciamo, da masochisti pure, anche un pochettino.
Sì, andare un po' eccessivo.
Sì. Poi, insomma, ci scrivono se tra Belotti e Immobili non ci possa essere la favola Caputo agli europei.
Sì, appunto. Sì. In questo momento Caputo ha un gioco standard, e lo fa in modo standard per un centravanti, e lo fa in modo molto intelligente. Cioè fa i movimenti, si muove in area, si muove prima dell'area di rigore, facilitando molto i giocatori, cioè chi gli porta il pallone. Questo di solito lo fa anche Bellotti, certo. Anche Bellotti. Ieri l'ha fatto meno. Immobile è un altro giocatore, un giocatore che va per conto suo.
Allora Mario, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo ed entriamo su un altro di quei famosi temi spinosi di cui sopra, quindi preparati perché i messaggi sono tanti. Torniamo tra poco. Bene, bene, bene. Meno male che a volte quello che pensiamo lo esprimiamo a microfoni spenti, perché poi sono i veri pensieri che tu devi comunque moderare, filtrare, preparare, perché poi comunque certe cose è meglio dirle con grande responsabilità. È un ruolo, quello nostro, veramente di grande responsabilità. Mario, qua continuano ad arrivare Mario Sconcerti a Maracanã su TMV Radio, perché sennò uno dice che stai facendo, ho cambiato radio. No, Mario, qui ci sono tanti messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, sempre sulla famosa vicenda Juventus-Napoli, perché mercoledì ci sarà questo famoso verdetto. Tu ti sei fatto un'idea più o meno adesso, alla luce di quelle che sono le cose venute fuori, di quale potrebbe essere il verdetto che verrà fuori e il verdetto più opportuno che possa venire fuori?
Io credo che la partita si giocherà e mi sembra anche giusto che si giochi, mi sembra la soluzione più giusta. Non è che desideri che giocando si annulla una partita, giocando si gioca l'unica partita che c'era da giocare. Il vecchio protocollo è stato superato, a parole stesse del Comitato Tecnico Scientifico. Qui siamo in un momento di vacanza, di vacatio delle regole, perché le regole vecchie sono state superate, quelle nuove devono ancora arrivare. Non solo, ma siamo a 10 giorni dalla mancanza della partita. Qui lo 0-3 doveva essere automatico, se c'era, se si voleva dare lo 0-3.
Esatto.
Quindi credo che la partita finirà per essere rigiocata, ma non mi sembra il problema più grosso.
No, è chiaro che non è questo, è il precedente.
Il problema più grosso appunto è capire che cosa si fa da adesso in poi.
Esatto.
Per esempio, io non sento parlare nessuno, nemmeno noi, di Verona-Genoa della prossima partita. Sento che tutti parlano del derby, è la solita ma non di Verona-Genoa. Come farà il Genoa
con 15 assenti?
Ma l'ha detto Fagiano, andremo con la primavera.
Sì, ma anche andare con la primavera poi diventa...
Intanto adesso...
Non è giusto.
È d'accordo che non è giusto. No, era una provocazione, è chiaro. Intanto già ci sono delle buone notizie, nel senso ci sono 3 negativizzati.
Sì, e quindi, due sono i portieri.
E quindi piano piano.
Ho capito, ne avevano 18, sono 15.
Sì.
Come fai ad andare con 15? Il negativizzato poi si deve ricominciare ad allenare.
Certo.
Io direi che l'unica cosa buona è che ci sta mettendo poco a negativizzarsi. In questo, che la notizia buona sia buona nel senso per il paese.
Certo.
Perché prima ci si metteva 50-60 giorni. Adesso ci si mette una decina di giorni, ma io fossi Genoa non andrei a giocare, visto che se si rigiocherà davvero Juventus-Napoli, non capisco perché si debba giocare per una...
Ecco, appunto,
e quindi questa sentenza può fare giurisprudenza in questo
ma
caso?
Ma farà sicuramente, cioè diventa il precedente e quindi il momento in cui si interrompe il protocollo come lo conoscevamo.
Salta il protocollo,
esatto.
Salta il protocollo, per cui ognuno fa come gli pare.
Che non è proprio il massimo dell'ordine,
perché a questo punto non si giocherà neanche il derby, visto che magari l'Inter ha 6
No,
così.
Più che altro, Mario, la domanda è questa.
Dipende dall'Inter se vuole giocare.
Esatto.
Certamente non dipende da altri.
Esatto.
Però la domanda è proprio questa qua. Adesso, proprio banalizzando tutto il discorso, Mario, chi decide il campionato italiano? Chi ha giurisprudenza sul campionato italiano?
In questo momento lo decidono le singole squadre. In questo momento non c'è più regola, è saltata la regola.
Certo.
Per cui se tu dai ragione a chi non è partito, vuol dire che automaticamente hanno ragione tutti quelli che decidono di non partire. Quindi siamo in una situazione di completa anarchia, lo sapevamo, personalmente l'ho anche scritto tanto tempo fa.
E ora l'anarchia alla terza giornata è un conto, ma quando si arriverà alla terza ultima giornata sarà decisiva.
Io credo che nessuno riesca a vedere alla terz'ultima giornata. Si sta andando avanti a vista, non si sa che cosa può succedere, e siamo in questo momento nelle mani delle società, che forse è anche giusto, ma siamo usciti fuori dalle regole che tutte le società si erano date. E questo, quando si è parlato di Juventus-Napoli, pochi hanno capito che significava questo, e che il resto, gli altri significati, si gioca, non si gioca, ha perso la partita, non ha perso il Napoli, la Juventus è andata allo stadio, che burletta, a parte che la Juventus non poteva non andare allo stadio, perché una squadra deve presentare la lista all'arbitro, altrimenti è come se non ci fosse andata nemmeno lei. Lo 0-3 succedeva, perché oggi non succede più, a tutte e due. Però quello che trovo scandaloso è che ci si preoccupi delle grandi partite e non delle piccole partite.
È vero.
Sì, perché io si fa Serie A e Serie B all'interno della Serie A, pensa un po'.
Io credo che questo tipo di situazione faccia danneggi molto il calcio, e sia venuto abbastanza noia alla gente, perché se ci sono tanti per le tre grandi squadre, ce ne sono tanti anche per gli altri. E questo continuo, questa continua, soprattutto nei giornali, i siti sono specialistici di una squadra o di un'altra, sì. Ma che i giornali parlino solo di tre squadre, questo li sta danneggiando molto e in modo evidente.
Certo.
C'è una ribellione, c'è una stanchezza di tutto il resto del calcio.
Allora diamo una notizia
che non è piccolo, che non riguarda poche persone.
Ah no, sì. Anzi.
No, diamo una notizia. Vai. La leggo proprio da un tweet del Tempo. È morto Enzo Totti, il papà del grande capitano romanista, era ricoverato allo Spallanzani per il coronavirus.
Ah, mi dispiace.
Notizia proprio dell'ultima ora. Sì. Questa l'abbiamo data in diretta, poi insomma ci sarà modo anche di commentarla, certo. Lutto.
Beh, c'è poco da commentare.
C'è solo da mandare veramente un abbraccio. Sì, un abbraccio a Francesco Totti, sicuramente. C'è una domanda che ti fanno, Mario. Antonio te la fa. Vuoi andare a leggere?
Se il Napoli doveva giocare contro la Fiorentina oppure il Crotone, De Laurentiis faceva partire la squadra o no? La demagogia è fuori tempo.
Cioè, io sinceramente
che vuol dire? Non riesco a capire.
Cioè che De Laurentiis si è appigliato al fatto che doveva andare a giocare contro la Juventus per dire no, non parto.
Se giocava con la Fiorentina o Crotone sarebbe partito?
Io non lo credo.
No, ma non lo so, questo non ve lo posso dire, ma ci continuiamo a preoccupare del Napoli e della Juve. Non ci siamo preoccupati dei 6 gol che il Napoli ha dato al Genoa, e di che tipo di partita è stata quella. Noi continuiamo a preoccuparci delle grandi squadre.
E questo...
ripeto, domenica il Verona che cosa deve fare? E il Genoa che cosa deve fare?
Ma soprattutto...
una squadra che perde... Cioè, viene falsato tutto il campionato di entrambe le squadre.
No, ma non solo, Mario, il problema qual è poi? Il problema nel problema. Ok, si arriverà al momento in cui decidono le singole squadre, quando giocare o non giocare. Quante partite si dovranno recuperare in un campionato che è già stretto di per sé, perché poi ci sarebbero, usiamo in condizionale, gli europei, l'europeo. Cioè, rischia seriamente di...
Questa è una domanda, Vincenzo, è una domanda... È una domanda, cioè,
già va oltre.
È una domanda che vale un augurio, perché noi cioè questo campionato va avanti domenica per domenica in modo molto parziale, perché via via si rinviano partite e via via il Covid ci impone delle scelte. Quindi non sappiamo veramente che cosa succederà, come non sappiamo se ci sarà di nuovo un lockdown, se non... quello che è attendibile è che nel frattempo sono passati 10 giorni ed ancora non è successo niente, per le nuove regole per cui i giocatori continuano a frequentare quello che è il padre di tutti i contagi, cioè lo spogliatoio.
Esatto.
Perché all'aperto non si prende niente. Quello che si prende è soprattutto quando tu sei in una stanza di 20-25 metri quadri con 5, 7, 8 docce accese che portano umidità e calore. Lì c'è il vero contatto, oltre che nelle proprie case, nelle proprie famiglie e sul campo non si ammala nessuno. Sul campo non si ammala nessuno perché se anche tu hai il contatto con il tuo avversario, ce l'hai per 2-3 secondi e non basta e non serve assolutamente.
Certo.
Quindi prima di tutto chiudiamo gli spogliatoi. I giocatori vengano i giocatori in macchina e se ne vadano in macchina a farsi la doccia a casa loro, come è stato per 30-40 giorni l'estate scorsa. Ma bisogna farlo in fretta, perché sono tutti i posti chiusi dove il contatto, dove non c'è possibilità di circolazione d'aria, dove il contagio avviene con grande facilità.
Mario, c'è anche da parlare, almeno ci proviamo a parlare di calcio giocato, e ti volevamo chiedere anche un po' di, proprio per non trascurare anche altre piazze come quella di Cagliari, di Torino, perché ci sono tanti ascoltatori che comunque ci seguono, eccetera. Intanto come ti aspetti, ovviamente al netto di quella che sono le difficoltà che abbiamo appena finito di inquadrare della Serie A, il lavoro di Di Francesco a Cagliari, un lavoro che...
può ripetere quello che ha fatto con il Sassuolo.
Che dici?
Di Francesco è bravo. Di Francesco è bravo, poco elastico ma bravo, come tutti quelli molto bravi, anche una fiducia enorme in se stesso, e questo lo porta spesso a essere flessibile verso le proprie stesse idee. Vedo la squadra, è una buona squadra. Io credo che questo tipo di partenza, un punto in tre partite, sia abbastanza occasionale e fosse un prezzo da pagare a un modulo assolutamente diverso. Il Cagliari d'altra parte è stato abituato da allenatori molto più famosi di Francesco a partire lentamente. All'epoca di Allegri arrivò a perdere anche le prime 5 partite, per cui e Allegri aveva questo suo modo di preparare le squadre con partenze lente. Io credo che Di Francesco, ritornando a lui, credo che farà fare un buon campionato al Cagliari.
Quindi è una questione di tempo.
Beh, poi insomma, sì, quando tu devi fare un lavoro del genere sicuramente è una questione di tempo. In casa Torino invece il tempo sembra non glielo vogliano dare i tifosi a Giampaolo, o meglio ci sono più critiche che approvazioni su quello che è il lavoro di Giampaolo, che quest'anno è particolarmente delicato, Mario, perché già l'anno scorso ha fallito col Milan praticamente pronti via all'inizio, arrivava con un carico di responsabilità enorme. È stata una scelta rischiosa di quella di Cairo di scegliere di puntare su Giampaolo?
A me è sembrata che fosse, insomma, io credo che abbia scelto il meglio di un tipo di allenatore. Cioè, Marino è così, Marino, io continuo a chiamarlo Marino perché cioè, no, nel senso che Marino, il direttore sportivo si chiama Giampaolo, io spesso faccio una sintesi, dico Giampaolo è un allenatore che non entra automaticamente in tutte le società, in tutti gli ambienti, ha avuto problemi, ma problemi proprio di carattere con tante società, penso a Brescia, però è uno che il calcio lo conosce e lo maneggia con intelligenza. A me sembra che il Torino, però non conosco esattamente la piazza, io credo però che i giocatori del Torino, quando tu fai una serie impressionante di sconfitte come quella dello scorso anno, che hanno finito per far cacciare un allenatore duro, tosto, esperto come Mazzarri, e non sono riusciti praticamente ad ottenere niente nemmeno dal Longo, credo che sia un ambiente spaventato ed è la situazione peggiore per una squadra.
Spaventato e scottato, direi anche.
Sì, esatto. Credo che il primo ostacolo da superare sia riuscire a restituire consapevolezza nei propri mezzi, perché la squadra è buona, alla squadra.
E sono questi i giocatori adatti a Giampaolo?
Ma questo, guarda, cioè, sentire i giocatori devono essere buoni. Poi se tu hai un allenatore se li adatta tranquillamente. Ma io non cioè, voglio dire, quando tu vai a dirigere un giornale, sono quelli i giornalisti adatti a te, però non li puoi cambiare. Non è mai, è sempre un uomo che si adatta
che valorizza il gruppo che c'è,
alla moltitudine.
Certo.
Non è mai la moltitudine che si può adattare.
A me questo
a un uomo
poi, cioè, è una frase fatta che dà molto il limite dell'allenatore, che proprio per quello che stiamo dicendo. Io sono d'accordissimo sul fatto che si deve adattare sui giocatori che ha, però sembra poi dimostrare dei limiti. L'anno scorso con il Milan, ma non aveva la squadra.
Sono limiti dell'allenatore.
Sì, sì.
Sono limiti dell'allenatore, perché poi il Milan ha dimostrato, va bene,
prendendo
Ibrahimovic,
esatto,
e Rebic, perché sono già. E Rebic gli ha fatto 10 gol uno dietro l'altro, quindi ha preso due giocatori che gli hanno fatto 20 gol, quindi gli hanno cambiato completamente la squadra. Ma se tu prendi cioè, il giocatore che voleva lui era Çalhanoğlu e non ce l'ha mai messo lì. Cioè, lui voleva, aveva come si chiama quella, Suso, che è una splendida ala, e lo faceva giocare trequartista. Questi sono tentativi che tu puoi fare, ma poi ti devi essere rapido nel capire che non si stanno traducendo niente. Quindi ecco, Pioli è stato bravo ad adattarsi ai giocatori.
Esatto, sì.
Mario, tutto ciò, ci avviciniamo al ritorno in campo. Io ti volevo chiedere anche una cosa sul Napoli, perché l'abbiamo visto soltanto contro il Parma bene il secondo tempo, così e così il primo tempo, l'abbiamo visto benissimo con il Genoa, al netto di quelle che poi sono state le complicazioni sorte dopo. Saremmo stati curiosi di vederlo contro la Juventus, ma lo vedremo contro l'Atalanta, squadra che ormai non ci sorprende più. Può essere questa la partita contro l'Atalanta, una gara nella quale si può capire un po' di più del Napoli? O tu già hai un'idea precisa di questa squadra, dove può arrivare?
Napoli è una squadra completa, è una squadra compiuta come l'Atalanta. Cioè l'arrivo di Bakayoko ha chiuso anche quel limite fisico che Napoli aveva. Per cui in questo momento è una squadra completa, aspettando che Osimhen, ma non mi sembra che ci sia molto da aspettare, aspettando che Osimhen cominci a fare la sua parte con forza e con pesantezza. L'Atalanta è molto più che completa, è una squadra che gioca a memoria, per cui io credo che sarà una gran bella partita, senza pronostico, e più che dal risultato, dal gioco, perché hanno tutte e due 6 punti, anzi l'Atalanta 9, insomma diciamo che sono tutte e due a punteggio pieno, hanno fatto 5 partite, 5 vittorie nel complesso, quindi si possono permettere qualunque tipo di risultato. Il vero responso verrà da come si giocherà, da quanto una delle due squadre soffrirà l'altra. Allora capiremo tante cose per le prossime 20 partite, nella speranza che ci siano le 20 partite.
E lasciamoci con questo augurio, Mario, nella speranza che ci siano. Mi dicono che probabilmente il verdetto sulla Juventus e il Napoli, quindi sulla gara che non si è disputata, potrebbe arrivare già domani, quindi vediamo un po' quello che succede, magari sarà già un modo per capire quale può essere il percorso individuato. Ovviamente poi tutto il resto, in questo caso mai come il resto, possiamo dire siamo sotto il cielo, perché è davvero così quest'anno. Mario Sconcerti, grazie come sempre, direttore, ciao!
Ciao,
grazie,
ciao ragazzi, ciao,
ciao, grazie a voi. Ciao.